Eccoci ritornati alla più bella trasmissione, più interessante trasmissione del panorama radiofonico italiano, perché anche è ideata e condotta dai due più bei personaggi che potete trovare qui in zona, ossia Gianna Gazzi e Mirko Arisi, e questo ovviamente non per vantarsi. E stiamo parlando di fare due passi, uscire a fare due passi. Il titolo della nostra trasmissione infatti è Esco a fare due passi. È un invito a guardarsi attorno, ad aprire gli occhi, la mente e il cuore per riscoprire le bellezze geografiche, storiche, linguistiche e, perché no, anche culinarie della nostra zona, della nostra area dell'Alto Mantovano. Abbiamo parlato di tanti argomenti, siamo giunti al quinto appuntamento e oggi io faccio veramente la parte dell'ignorante, cioè non ne so nulla dell'argomento di cui trattiamo e infatti Mirko ha insistito per inserire questo argomento per farmi fare decisamente brutta figura.
In qualcosa dovrò pur rivalermi, no?
Sì, anche perché sei il mio datore di lavoro e sai bene che non posso dirti su, come si suol dire.
Di esattamente. Cosa? Oggi faremo un viaggio nel tempo, faremo un viaggio lontanissimo nel tempo perché parleremo di riscoperte archeologiche nella nostra zona, perché pur non essendo Pompei o la città di Roma o un sito archeologico famoso, ci sono tantissime piccole cose che narrano la storia del nostro luogo, perché a partire dal Neolitico, da quando l'uomo ha smesso di essere cacciatore e raccoglitore, ha cominciato a insediarsi e a praticare l'agricoltura, quale migliore zona di questa, ricca d'acqua, come abbiamo detto, di terreni fertili, pianeggianti, poteva esserci?
Ma di che anni stiamo parlando? Perché per dare un termine di paragone, di riferimento.
Allora, parliamo di circa 6.000 anni fa, si parla di circa il 3.500-4.000 avanti Cristo, in cui sono stati documentati degli insediamenti proprio nei nostri paesi, sempre posizionati vicino ai corsi d'acqua, come è logico che sia, e nella città di Asola c'è un famoso insediamento in un'ansa del Chiese, nella stessa Casaloldo, in località Pistoni, sono state ritrovate delle selci, dei frammenti d'osso, dei pettini d'osso, in località San Vito, al confine tra Casaloldo e Castel Goffredo, anche qui sono state ritrovate ceramiche e selci, zona di Castel Goffredo, la zona della Rassica. Oppure, allontanandoci un po', andiamo verso il lago di Garda, perché noi siamo comunque una comunità gardesana, come ricordavamo nella prima puntata, e sul lago di Garda sono presenti tantissime testimonianze di villaggi palafittici. Ancora adesso, se si va ad Esenzano, a Punta Vo, sott'acqua c'è un'area delimitata dalle boe e si vedono i pali delle palafitte.
Ma io vedo ogni tanto, quando vado a fare le mie passeggiate nei campi, dei personaggi chini verso terra con un bastone in mano. E mi chiedo sempre, ma cosa fanno questi guardando per terra e con questo bastone di cui io mi chiedo l'origine e l'utilità?
Non sono rabdomanti, non stanno cercando l'acqua. No, sono appassionati locali che, armati di un metadetettore, effettuano una ricerca di superficie, cioè scandagliano la superficie senza scavare per vedere eventuali pezzi di storia che sono risaliti, diciamo, in superficie dopo un'aratura, piuttosto che raccogliere dei cocci di ceramica o dei pezzetti di mosaici che testimoniano, diciamo, e danno la possibilità di datare quel tal sito.
Quindi è un percorso che vi proponiamo che è interessante non solo per la conoscenza storica, ma anche per riuscire a fare due passi.
Esatto, partiamo dopo la musica.
Bentornati a tutti alla trasmissione Esco a fare due passi, ideata e condotta da Gianna Gazzi e Mirko Arisi. Siamo nella seconda parte di questo programma odierno e stiamo parlando di fare due passi alla ricerca di testimonianze antiche degli inurbamenti, degli insediamenti umani nella nostra zona. Quindi parliamo di archeologia, archeo, il passato, il tempo andato, logia, discorso, quindi è un discorso su quello che accadeva nel passato. Questi ritrovamenti caratterizzano la nostra zona, ma anche e soprattutto la zona, mi dicevi prima, del lago di Garda. Cosa è stato trovato in particolare?
Sì, a Lucone, in località Polpenazze del lago di Garda, diciamo è stato trovato un villaggio neolitico che può essere considerato la Pompei del Neolitico, perché questo villaggio è andato bruciato, non si sa ancora se per cause accidentali, cioè un incidente che si è, un incendio che si è propagato, oppure se è stato aggredito da, da altre popolazioni, ma comunque essendo stato bruciato è stato abbandonato e poi col tempo i sedimenti l'hanno ricoperto totalmente e tutto quello che c'era è rimasto. E quindi tutti i giorni, comunque spesso escono reperti molto molto interessanti che, altrimenti non sarebbero stati ritrovati. Ad esempio l'anno scorso è stata trovata la porta più antica del mondo, di 4000, del 4000 avanti Cristo, cioè di 6000 anni, una porta di 6000 anni in legno, perché poi è una zona tipo di torbiere, no? Quindi dove non c'è ossigeno e tutto quello che è rimasto sommerso, diciamo, è rimasto in un ambiente privo di ossigeno e quindi si è conservato benissimo.
E quindi qui siamo a Polpenazze, non lontano da qui, se vogliamo uscire a fare due passi ci allunghiamo un po', ma torniamo più sotto casa nostra, perché anche nelle nostre zone, Casaloldo, Castelgofredo, Asola, Mariana, sono stati fatti dei ritrovamenti del Neolitico, di cui mi parlavi prima.
Sì, come ho accennato prima, sono state ritrovate delle selci, dei pezzi di ceramica, dei manufatti in osso, dei pettini in osso risalenti a quell'epoca. Poi sempre i siti si sovrappongono, tendono a sovrapporsi e infatti è importante studiare per strati l'archeologia. E sempre vicino ai corsi d'acqua o nei posti, diciamo, sempre interessati dall'abitazione, da abitazioni e da insediamenti neolitici, sono stati fatti dei ritrovamenti anche che riguardano i Celti che hanno abitato la pianura padana prima dell'avvento dei Romani.
Quindi in che epoca siamo? Siamo qualche migliaio di anni prima di Cristo? Siamo nel 1000-1500?
Sì, no, un po' più vicino siamo. Diciamo siamo più o meno paralleli con l'epoca in cui si è sviluppata la Grecia, il V-VI secolo avanti Cristo.
Siamo al tempo della Grecia
Infatti,
antica.
Questi Bene. Ritrovamenti riguardano soprattutto piccole monete celtiche che venivano usate col commercio, soprattutto con le città greche di costiera, come Massilia, che è l'odierna Marsiglia, e questo è interessante notare come le monete greche erano di una finezza estrema, cioè rifinite benissimo, coniate, dritte, eccetera. Quelle celtiche erano uno scimmiottamento di queste monete, con meno argento, ma soprattutto gli incisori erano molto meno fini, erano molto meno precisi e sono quasi tutte una diversa dall'altra.
E quindi ci sono dei siti anche riguardanti quest'epoca celtica nelle nostre zone?
Sì, ci sono dei siti, uno si trova al Mulinello, è stata ritrovata qualche traccia al Mulinello, e a cui poi si è sovrapposta l'epoca romana subito dopo.
Ma dell'epoca romana io penso che ne possiamo parlare dopo il radiogiornale, invitando tutti i telespettatori a ritornare per cercare di capire quello che io non ho mai capito, l'archeologia. Bentornati dopo le notizie del radiogiornale all'appuntamento del martedì con la trasmissione Esco a fare due passi, che ideata e condotta da Gianna Gazzi e da Mirko Arisi. Bentornati a quelli che abbiamo definito i nostri 25 ascoltatori, ma che nel frattempo si sono sicuramente decuplicate. Ormai avremo un parterre de roi che ci sta ascoltando. Qualsiasi cosa voglia dire parterre de roi. Stiamo parlando di qualcosa di molto interessante, perché io sto imparando quello che non avevo mai saputo in 52 anni di vita, ossia che dalle nostre parti ci sono dei reperti storici che risalgono addirittura, mi dicevi, a 6.000 anni fa, e facendo due passi per le nostre campagne si possono ancora recuperare. Siamo partiti quindi dal Neolitico per passare al periodo celtico. Siamo arrivati adesso a parlare del periodo forse più importante, più ricco e anche più interessante dal punto di vista storico. Siamo nel periodo più o meno della nascita di Gesù Cristo, nel periodo romano.
Sì, la nostra zona infatti è interessata dalla presenza di parecchie ville rustiche, che erano dei centri dove c'era sì il signore, ma c'erano anche, diciamo, la possibilità di lavorare le terre circostanti, e queste ville rustiche ne sono rimaste parecchie tracce, perché dalle arature degli anni Ottanta hanno cominciato a risalire le fondamenta e i mattoni di queste ville rustiche e hanno portato su anche qualche reperto che attualmente è conservato nei musei di Mantova. Ad esempio c'è una villa famosissima di fronte al cimitero di Casaloldo, e ancora attualmente se si cammina nel campo di fronte al cimitero di Casaloldo si notano parecchi cocci o addirittura dei pezzetti di mosaici, quindi era una villa signorile molto importante. E le mura stesse del cimitero sono state costruite con i mattoni di questa villa riciclati. In questa villa negli anni Ottanta sono usciti due pezzi importantissimi, forse i più importanti del Mantovano: un bronzetto che raffigura Achille nel momento in cui uccide Pentesilea, che è la capa delle Amazzoni, e che sono conservati nel museo archeologico, ed è conservato nel museo archeologico di Mantova proprio in fianco agli Amanti di Valdaro. E l'altro pezzo, forse ancora più pregiato, è un piccolo balsamario che rappresenta la raffinatezza proprio del popolo romano in argento, con due facce, una con una faccia sorridente, una faccia allegra, diciamo, e l'altra con la faccia triste, proprio per i romani spesso avevano questa cosa delle due facce, dei due lati della vita, il lato gioioso, certo, e il lato triste.
E so che mi fai cenno di no con la mano, ma mi tocca dire che conosci bene questo, perché le due opere sono state ritrovate e donate gratuitamente al museo, appunto, di Mantova, da un personaggio che tu conosci bene.
Lo conosco bene, mio padre, quindi che mi ha trasmesso anche questa passione.
Esatto, si vede molto questa passione. Mi hai parlato prima di mosaici, e ti voglio dire che i vecchi di Casaloldo mi dicono che quando è stata costruita la strada tra Casaloldo e Castelgoffredo, siamo nel 1955, fu aperta questa strada e furono trovati dei reperti storici del periodo romano, dei pezzi di mosaico e anche forse delle monete. Dei pezzi di mosaico sono rimasti nei musei, invece le monete sono scomparse.
Sì, questa è più leggenda, perché non c'erano né i mezzi per trovarle, ma soprattutto non c'era la sensibilità all'epoca. Infatti purtroppo è stato coperto tutto. C'è da dire che ci sono parecchie associazioni che si occupano della tutela del patrimonio locale, e anche qui a Castelgoffredo c'è il Museo del Mast, che conserva i ritrovamenti della zona, tra cui proprio recentemente è stata ritrovata una bellissima statua in bronzo romana ed è esposta, e invito tutti ad andare a vederla perché merita veramente tanto.
Quindi ci sentiamo nella quarta parte, parleremo anche del Clausius, un'altra associazione in loco.
Eccoci tornati alla quarta parte della nostra puntata di oggi, dove stiamo parlando di archeologia della zona, e siamo arrivati al periodo romano. Abbiamo parlato delle ville, delle importanti ville romane della nostra zona, che testimoniano appunto la colonizzazione avvenuta nel primo e secondo secolo avanti Cristo. Questa è, oltre alle ville romane, diciamo, una testimonianza storica sotto gli occhi di tutti che ci hanno lasciato i romani sono le strade e la centuriazione. La strada della Postumia, ad esempio, era quella che passa per Gazzoldo, Ridondesco, e che va che si allunga, diciamo, verso sud. Era una strada importantissima romana, creata dal console Postumo, perché le strade prendevano nome appunto dal console che ne ordinava la costruzione, e serviva per collegare la zona di Bedriacum, che voi vi chiederete dov'è Bedriacum. Adesso chiedo il Gian, per una volta tanto io faccio fare la figura dell'ignorante.
Sì, fai fare la figura dell'ignorante, perché Bedriacum non so proprio dove andare a pigliarlo, quindi fammi fare pure la figura dell'ignorante.
Calvatone invece ti suona meglio. Bedriacum è Calvatone.
Calvatone mi suona meglio.
Ecco, Bedriacum era un punto di snodo importantissimo, da cui partiva appunto, ci veniva su da sud, da Roma, ci si collegava alla Postumia e si andava verso Aquitania, che era la zona di confine nell'est, e qui c'è stata una battaglia importantissima, quella dei quattro imperatori.
Parlando di paesi, Calvatone, che mi hai spiegato adesso il significato, io ho sempre sentito parlare del paesino di Cimbriolo, e mi dà l'idea di qualcosa riferito ai Cimbri. Non voglio fare il saccente, però Cimbri, c'entra qualcosa forse?
Esattamente, recenti studi hanno rivalutato l'ipotesi che nel primo secolo avanti Cristo, quando c'è stata l'invasione dei popoli dei Cimbri, dei Teutoni, che erano i popoli germanici, erano i tedeschi di allora, diciamo, che spesso venivano a fare razzia nel nord Italia, a Cimbriolo si sia combattuto appunto Mario, lo zio di Giulio Cesare, abbia combattuto questa famosissima battaglia che ha riportato poi la pace nella nostra zona.
Pensa che
la battaglia dei Campi Raudi.
La battaglia dei Campi Raudi, bravo, bravo. E pensa che uno studioso del 1500, casaloldese e asolano e piubeghese, Antonio Beffenegrini, diceva che Mariana derivava il nome Mariana da Mario. In realtà non era poi così vero, e diceva che Piubega derivava da Publicio, sempre nomi romani. In realtà Piubega deriva da la strada pubblica. Ma parlando sempre di nomi, la Lombardia, tu mi insegni, deriva invece da
Longobardi. Sì, chiaramente Longobardi è un popolo che ha succeduto diciamo, i romani. Dopo la caduta dell'impero romano c'è stato un po' c'è stata prima l'invasione dei Goti, diciamo, con periodi alterni. Dopodiché, dopo il V secolo, dopo il periodo dei Goti, si è insediato e sceso questo nuovo popolo che ha dato una svolta un po' alla penisola, diciamo unendola, anche perché alla fine sono arrivati fino al sud Italia, i Longobardi.
Infatti noi parliamo sempre di barbari, in realtà parliamo di popolazioni che non erano poi così indietro come si suol dire.
Barbari è un termine greco, perché i greci chiamavano barbari tutte le popolazioni che non parlavano greco e facevano ba 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 ba, da lì barbari.
E balbettavano. Parlando dei Longobardi, ho sentito parlare del percorso di Santa Giulia ad Asola. Siamo nel periodo Longobardi-Santa Giulia, e cosa è stato ritrovato per avallare questa ipotesi di Asola appartenente a questa dominazione dei Longobardi?
Sì, è stato trovato un grosso cimitero longobardo, perché spesso le uniche tracce rimaste dei Longobardi, purtroppo un po' come con gli Etruschi, le troviamo attraverso le tombe. Diciamo che le tombe longobarde scavate dall'associazione Clausius di Asola, con la sovrintendenza ovviamente e con tutti i riguardi e i crismi del caso, sono tutte tombe abbastanza povere, perché comunque era un periodo difficile per
hanno un nome particolare, mi dicevi?
Sì, sono tombe cappuccine, perché praticamente venivano riciclati gli embrici romani, che sono quei grossi mattoni romani, i corpi non venivano più cremati come veniva fatto dai romani, ma venivano scavata una fossa e ricoperta con queste tegole fatte a tetto, e vengono chiamate tombe cappuccine.
Che sono state ritrovate pochissimi mesi fa.
Sì, anche a Fiesse l'anno scorso è stato fatto un ritrovamento di 3 tombe cappuccine durante lo sbancamento di un campo, e sono state scavate e studiate dall'associazione.
L'associazione Clausius, che ringraziamo. Ed eccoci giunti, cari ascoltatori, alla quinta e conclusiva parte di questa puntata della serie radiofonica dell'anno Esco a fare due passi. Stiamo parlando di archeologia, cioè discorso del passato, il discorso sull'antico, e Mirko Arisi mi ha insegnato, mi ha lasciato un segno, mi ha dato tante informazioni, come spero abbia dato a voi, se volete fare due passi nel circondario e andare alla ricerca di quelli che sono i segni del nostro passato. Siamo partiti dal periodo del Neolitico, addirittura mi diceva Mirko 6.000 anni fa, per passare poi al periodo celtico, al periodo dei romani, al periodo dei Longobardi o dei Lombardi, per così dire. E l'ultima parte è sempre dedicata a un consiglio per gli acquisti, cioè noi consigliamo a voi dove fare due passi sotto casa per andare a vedere e a riscoprire alcune cose. Qual è il percorso odierno?
Sì, in questo caso direi che più di munirsi di scarpe o di bicicletta, salvo gli sportivi come te Gian, che si fanno 52 km in un giorno a piedi, però vabbè, tralasciamo questo particolare, munitevi di macchina. Io partirei da Bedriacum, che come ha scoperto il buon Gian si tratta di Calvatone, dove c'è questa cittadina che era uno snodo, un crocevia di allora, dove si è combattuta una famosa battaglia, la battaglia dei quattro imperatori nel 69 d.C., dove è uscito vincitore Vespasiano, e dove si stanno facendo tuttora ritrovamenti molto importanti. C'è una vittoria alata bellissima, la riproduzione, perché purtroppo l'originale non è più qua, deve essere all'Hermitage, penso, da qualche parte, adesso non lo so di preciso, e poi un sacco di pezzi di vita quotidiana, da monete a monili, della vita quotidiana di allora, che sono veramente affascinanti. Poi ci possiamo spostare, seguendo la postumia, passiamo per Mariana, per Redondesco, e andiamo verso Piubega.
Sì, a Piubega, nella casa di Mario Pavesi, che è un lascito di Mario Pavesi, è stata recuperata un paio di sale che parlano di questo periodo archeologico e dei ritrovamenti che sono stati fatti a Piubega. Ma poi possiamo anche tornare qui a Castel Goffredo, qui al Mast, e poi andare verso Asola.
Sì, una tappa obbligata ad Asola, perché anche lì sono presenti parecchie tracce preistoriche nel museo di Asola, oltre a tracce romane e di altre epoche, c'è parecchio di preistoria.
Il museo Bellini di Asola abbiamo parlato per il percorso di Santa Giulia, grazie anche ai ritrovamenti di queste tombe dei Longobardi, tombe cappuccine. E poi si può venire a Casaloldo, ovviamente, andare alla ricerca, ai Pistoni, a San Vito, al cimitero, sì, di quelle che erano le ville romane anche.
Sì, basta fare una passeggiata in certi campi ed è affascinante vedere anche questi piccoli resti, questi piccoli pezzi che restano sulla terra, di mosaico, di coccio, che testimoniano la vita di 2000 anni fa. E per terminare, io direi che possiamo terminare a Cimbriolo, visto che abbiamo parlato di Cimbriolo e della battaglia con i Cimbri.
Sì, Cimbriolo per due ragioni. Uno, per andare a trovare la casa dove abitava tua nonna, giusto?
Sì, esatto.
Che veniva da Cimbriolo, e quindi anche tua mamma veniva da Cimbriolo. E il secondo motivo è perché a Cimbriolo c'è un buonissimo ristorante, e noi siamo anche qui per fare dei consigli gastronomici, e non prendiamo alcuna bustarella da parte del ristoratore di Cimbriolo, però ci piace ogni tanto fermarci a Cimbriolo, e vi consigliamo di fermarvi in quel buonissimo ristorante dove potrete gustare il pasto tipico dei Cimbri. Era il pasto tipico dei Cimbri.
I tortelli di zucca.
Era i tortelli di zucca. Pasto tipico.
Viviamo in bellezza.
Il pasto tipico dei Cimbri. Abbiamo scoperto oggi che i tortelli di zucca derivano dai Cimbri. Scherziamo, ovviamente. Sì, ovviamente. E ci ritroviamo nella sesta puntata, martedì prossimo, parlando di qualcos'altro di molto interessante, di cui adesso non so dirvi cosa perché non ho davanti a me l'elenco.
E siamo molto stanchi anche, direi. La degna conclusione.
Una degna conclusione. Tutti a Cimbriolo.
Saluti.